Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Scalda i motori la 56esima edizione di Cosmoprof, la fiera numero uno al mondo per l'industria cosmetica. Vi raccontiamo tutto fra pochissimo. E poi sapete che c'è un valore tutto nuovo nel mondo dei consumi, un valore che inizia a fare la differenza sul mercato. È una nuova leva di comunicazione, ma non solo, per molti brand è il valore emotivo di prodotti e servizi che ci porta nella dimensione sentimentale dei consumi. Ne parliamo nel Focus sui Trend.
La mattina quando mi trucco non sono più il ragazzo che vive con sua madre e che non trova un lavoro ben pagato. Divento una star, una diva. Posso essere tutto quello che mi pare. E la questione è tutta qui, mi spiego. È più del semplice trucco o del glitter. È terapia in tubetto. Magia in barattolo. Perché non entra in contatto solo col tuo viso, ma con ciò che sei.
È magnifico.
Sapete che un prodotto make-up su due consumato nel mondo è made in Italy? La cosmetica è una produzione di eccellenza nel nostro paese, al pari di moda, design e cibo, con numeri da capogiro. Sono i numeri con cui ogni anno il settore si mette in vetrina a Cosmoprof, l'evento numero uno al mondo per l'industria cosmetica, giunto quest'anno alla sua 56esima edizione. Dal 20 al 23 marzo 2025 a Bologna sono attesi oltre 250.000 operatori, più di 3.000 aziende da 65 paesi in rappresentanza di oltre 10.000 brand. Enrico Zannini, direttore generale di Bologna Fiere Cosmoprof.
Oltre 3.000 espositori a tutto il mondo, una crescita di quasi 6% rispetto all'edizione precedente, 35% di nuovi espositori e grande tasso di internazionalità. Il 75% proviene dall'estero, 54% dall'Europa, il 44% fuori Europa, quindi ci aspettiamo una buona edizione. La visitazione sta rispondendo bene rispetto all'anno scorso, pari data, siamo in vantaggio soprattutto sui visitatori internazionali.
Grande attrattività internazionale confermata dal sostegno di ICE.
Assolutamente, ICE è determinante, ci supporta a Bologna e anche in tutte le nostre edizioni internazionali ed è veramente un driver irrinunciabile che ci consente di potenziare quella che è la nostra visibilità in tutto il mondo. Quest'anno ci aspettiamo 150 paesi dal punto di vista della visitazione. Gli espositori sono rappresentati da ben 65 paesi. Cosmoprof è il momento per eccellenza per trovare nuovi paesi, nuovi distributori, nuovi operatori. E ovviamente l'estero è determinante.
La manifestazione è l'appuntamento di riferimento per l'intera industria cosmetica, riconosciuta in tutto il mondo, conferma Giampiero Calzolari, presidente di Bologna Fiere.
Per noi è una delle manifestazioni più longeve, è una delle manifestazioni più importanti anche in termini dimensionali, diciamo così, per la dimensione del business che porta dietro, coinvolge la città, perché in questi giorni, in quei giorni, la città si riempie di operatori internazionali, è un'occasione di lavoro, quindi un indotto importante, ed è soprattutto, come dire, rafforza l'idea del ruolo strategico delle fiere a supporto dei distretti di eccellenza. Le fiere ovviamente sono un'opportunità per il territorio, perché rappresentano, mettono a disposizione del territorio un indotto importante, ma noi dobbiamo ricordare sempre che la mission vera è quella di mettere a disposizione degli operatori, in questo caso operatori molto dinamici, i numeri che sono stati portati sono numeri di crescita importante, delle occasioni ovviamente di scambio commerciale, ma anche di scambio culturale, di contaminazione, e quindi è un po' un modello che da Bologna abbiamo trasferito in tante parti del mondo. Noi ci teniamo a, come dire, caratterizzarci come la fiera più internazionalizzata d'Italia, ed è così. Lo strumento con cui abbiamo aperto le aperte del mondo, onestamente, è Cosmoprof, e poi l'abbiamo seguita col libro, col pet food, anche con tante altre iniziative, ma diciamo questa è la, per noi una dei fiori all'occhiello. Lice, devo dire, negli ultimi anni in particolare ci sta supportando in questa nostra mission, e devo dire abbiamo trovato un'intesa veramente importante, sia dal punto di vista del supporto economico, ma anche proprio del partenariato. Ecco, direi che sviluppiamo insieme delle iniziative, perché questo è veramente per noi fondamentale, e credo che rispondiamo in questo modo strumentalmente anche alla missione DICE.
Perché non dimentichiamocelo, Cosmoprof non è solo Bologna, è anche ormai un network importante di altre città nel mondo.
Assolutamente sì, Bologna è la capostipite, però poi siamo Miami, siamo Las Vegas, siamo Mumbai, siamo Hong Kong, siamo un po' in giro per tutto il mondo, e ogni volta replichiamo un modello, lo adeguiamo ovviamente a quel paese, anche alle tendenze culturali, sociali di quel paese, trovando delle opportunità. Ovviamente privilegiando nella nostra filosofia il Made in Italy, ma sempre pensando al Made in Italy non come una gabbia dorata, ma l'occasione di valorizzare, di contaminandoci con il resto del mondo, perché le porte, insomma, devono essere aperte nei due sensi, bisogna uscire, bisogna entrare, insomma, quindi questa è un po' la filosofia di Cosmopro.
Il fatturato totale dell'industria cosmetica nazionale ha toccato a fine 2024 i 16,5 miliardi di euro, con una crescita di quasi il 10% rispetto all'anno precedente, e le previsioni per il 2025 parlano di un'ulteriore crescita. Il presidente di Cosmetica Italia, Benedetto Lavino.
Le sensazioni continuano a essere positive. Abbiamo chiuso un 2024 da record, quasi 10 punti di crescita, per la precisione 9,7, un giro d'affari complessivo di oltre 16 miliardi di euro. Abbiamo toccato il polso del settore con i dati di congiunturale, pensiamo che quest'anno continueremo a crescere, si parla di 7 punti circa di crescita, ancora guidati dalle esportazioni, di cui Cosmoprof chiaramente è una delle piattaforme più importanti che le aziende italiane utilizzano per guardare i mercati esteri. Quindi è ancora un anno molto interessante, nonostante le tensioni geopolitiche, i possibili dazi che chiaramente potranno avere un impatto.
Le politiche protezionistiche americane preoccupano il settore?
Siamo assolutamente in attesa, come tutti i settori, di verificare quelle che saranno gli accordi e le proposte che verranno discusse. Speriamo che possano appunto essere discusse e non solo imposte.
Il settore cresce a livello globale, ma l'Italia cresce di più.
Il settore è cresciuto negli ultimi 5 anni mediamente di circa 4% all'anno, l'Italia è cresciuta quasi double digit in questi ultimi 4 anni. L'outlook continua a essere positivo, sia a livello mondiale, è un settore che ha il vento in poppa, chiaramente ci sono intere aree del mondo che hanno delle crescite importantissime, dove l'utilizzo di alcuni prodotti si sta sviluppando solo ora, quindi rappresentano per le aziende delle grandissime opportunità. Quindi come sistema Italia ci auguriamo di andare a fare il lavoro che è stato fatto negli ultimi anni, quindi di crescere di più di quella che è la media mondiale, che significa guadagnare quote di mercato e essere più competitivi.
Le tensioni geopolitiche ci dicono della necessità di far fronte comune a livello europeo, però senza le complicazioni di un quadro normativo che a volte si ripercuote contro le imprese.
Sì, tutti ci auguriamo che prossimamente l'Europa non venga più considerata come il centro della regolamentazione, ma vorremmo tutti che diventasse veramente una piattaforma di competitività. Quindi anche il lavoro che stiamo facendo con il nuovo Parlamento va proprio verso questa direzione, assolutamente sì, ce lo auguriamo.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi perché tra pochissimo, nella seconda parte, parleremo di consumi sentimentali e San Valentino non c'entra niente.
Essere e avere.
Rebecca, hai già un debito con la carta di credito di $900. Non hai bisogno di una sciarpa. D'altra parte, chi ha bisogno di una sciarpa? Avvolgiti un paio di jeans intorno al collo, ti terranno calda. Tua madre non farebbe così. Hai ragione, lei farebbe così. Il punto è che questa sciarpa potrebbe diventare un tratto distintivo della tua essenza. È chiaro di che cosa sto parlando?
Sì, sì, è chiaro, ti prego, continua.
Renderebbe i tuoi occhi molto più grandi.
Farebbe sembrare esclusivo il mio taglio di capelli.
La potresti indossare su tutto.
Sarebbe un investimento.
Affronteresti il colloquio da Alette sicura di te stessa.
Sicura.
E posata.
Posata.
La ragazza con la sciarpa verde.
Focus sui trend.
Nell'era della digitalizzazione delle nostre vite e dell'intelligenza artificiale sempre più presente nelle dinamiche di consumo, troviamo dal lato opposto una dimensione sentimentale emergente nel mondo dei consumi. È un'esigenza da parte dei consumatori e diventa una sorta di valore emotivo che inizia a fare la differenza per prodotti e servizi. Questa è la tendenza che ha esplorato per noi Ioanna Damasco di Next Atlas. Ciao Ioanna, bentrovata.
Ciao Maria Luisa e un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
Iniziamo dalla moda, primo caso con Bottega Veneta, raccontaci.
Iniziamo dal primo caso di Bottega Veneta. Stiamo parlando di una tendenza che si chiama sentimental inflation, quindi la vera inflazione sentimentale è la ricerca di più emotività, più sentimenti nei servizi, nell'esperienza, nei prodotti. Caso di cui volevo parlarvi, si tratta di una sfilata di Bottega Veneta che ha fatto molto parlare di sé, ma non solo per l'abbigliamento che si è visto, ma soprattutto per la seduta molto interessante che è stata offerta agli ospiti di questa sfilata. Di solito le sedie non sono il punto centrale delle sfilate di moda, infatti non fanno, diciamo, da protagonista. In questo caso è andata diversamente, perché queste sedie erano a forma di un sacco, a forma di un animale, quindi erano colorate, tenere, giocose. La stanza dove si è svolta la sfilata di fatto assomigliava più a un asilo nido che una vera e propria stanza da sfilata, quindi le sedie hanno fatto da protagoniste e, oltre a essere colorate e tenere, hanno offerto una seduta molto particolare alle ospiti, molto bassa, quindi gli ospiti di fatto potevano ammirare la collezione di Bottega Veneta da una prospettiva di un bambino, quindi seduti molto in basso. Il direttore creativo di Bottega Veneta ha parlato di una sincerità emotiva come concetto che stava dietro sia la collezione che questa esperienza. Ha di fatto trasportato gli ospiti della sfilata indietro nel tempo, li ha fatto sentire un po' bambini, li ha fatto meravigliarsi tantissimo, perché le sedie era qualcosa che li ha sorpreso e diciamo era qualcosa di inaspettato, molto lontano dal contesto di solito freddo e un po' formale dal mondo di alta moda, ma molto vicino alla tendenza di cui stiamo parlando, quindi la richiesta di emotività, sentimenti, nostalgia che i consumatori cercano sempre di più.
Con il secondo caso ci accompagna invece in un department store molto famoso.
Sì, molto famoso, si tratta di Selfridges, è un pop-up store che è stato creato da una designer britannica e il brand di calzature Clarks. È uno pop-up molto caratteristico, molto inaspettato, perché è stato creato come se fosse una camera da letto, con un vero letto che si trova al centro, cuscini, lenzuola, dei poster, e dove le calzature non sono esposte sui soliti scaffali, ma sono nei cassetti. Quindi quando entriamo in questo negozio ci sembra quasi di curiosare in una stanza privata di qualcuno, e anche allestita, diciamo, secondo la moda dagli anni 80, anni 90, quindi sembra la stanza di noi da adolescenti. Così questo brand ha trasformato la esperienza di shopping in un vero viaggio nostalgico, sentimentale, e anche ha creato questo effetto molto interessante tra contrasto dello spazio privato, intimo, di una camera da letto, ma in una grande store, quindi uno spazio assolutamente pubblico. E di nuovo vediamo come si gioca con le emozioni dei consumatori e come li si invita a sentire qualcosa di più quando anche solo vanno a vedere diciamo le scarpe, acquistare qualcosa, può diventare un vero e proprio viaggio emozionale e nostalgico.
Passiamo all'online invece adesso con un portale di e-commerce.
Sì, è in effetti molto interessante vedere come questa ricerca di sentimentalità, ricerca di coinvolgimento emotivo non accade solo nei spazi fisici degli store, ma anche l'online sta lavorando in questa direzione. Qua stiamo parlando di Etsy, cioè una piattaforma di rivendita di oggetti di artigianato, cioè di oggetti vintage, e una cantante canadese che è Kacey Musgraves. Etsy ha voluto creare una specie di vetrina digitale curata proprio dalla cantante. La cantante aveva un album in uscita e voleva raccontare attraverso questa vetrina digitale, che era una vera e propria mood board, voleva raccontare le emozioni e le sensazioni della propria musica. Quindi ha selezionato oggetti diversi, da quelli della moda a quelli agli oggetti della casa, bigiotteria e elementi di abbigliamento, e ha creato la vetrina digitale che era proprio diciamo riflessione della sua musica. Molto interessante vedere questa categorizzazione che non è non va per le categorie di oggetti, ma va proprio per sensazioni, atmosfere. Quindi anche gli spazi online hanno la possibilità di creare dei percorsi un po' più coinvolgenti dal punto di vista emotivo e di trasformare navigazione in qualcosa di più fisico, più coinvolgente e più estetico, perché parliamo di una mood board, una vetrina, e anche più sentimentale, sempre in linea con la nostra tendenza.
Abbiamo parlato di valore emotivo dei prodotti, c'è anche una caratteristica che è quella della durabilità, che si associa molto alla emotività dei consumi, al loro carattere sentimentale. L'ultimo caso, che ha per protagonista di nuovo una piattaforma online, ci racconta proprio questo, però lo fa con una campagna pubblicitaria, Ioanna.
Una campagna pubblicitaria fatta da ASOS che si chiama Inspired By. È una campagna che valorizza un momento molto interessante nel mondo della moda, ovvero quello dell'ispirazione, perché dietro ogni capo, ogni elemento di abbigliamento ci sta una storia, un momento di creatività, un momento di meravigliarsi di qualcuno che ha visto qualche dettaglio, a volte inaspettato, l'ha visto magari in un Luna Park oppure in una scuola o durante un party, perché si raccontano questi elementi speciali che poi dopo però servono da spunto creativo per creare capi di abbigliamento, le tendenze, trend, collezioni. Quindi con questa campagna ASOS racconta come ogni elemento di abbigliamento non ha soltanto quel valore materiale o quella estetica che stiamo vedendo, ma ha qualcosa di più dietro, quindi ha una storia, una ispirazione, a volte inaspettata, perché vediamo come a volte i capi nascono nella testa dei creativi, nelle situazioni che sono molto lontane da quelle che penseremo. Quindi si raccontano questi oggetti attraverso delle storie, ricordi, sentimenti. È un modo molto bello di vederli, perché così li consideriamo non soltanto per quel valore materiale, ma per quello dove sono nate le idee, nate queste ispirazioni. Infatti la campagna si chiama Inspired By e racconta proprio questo. Così consideriamo gli oggetti non solo per quello che costano, ma proprio per quello che rappresentano, quindi in maniera molto più sentimentale, molto più emotiva, e così possiamo vederli più preziosi a lungo termine nel corso del tempo.
Storie, proprio questa è la parola chiave, che hanno a che fare con l'ispirazione creativa di un capo, come ci hai raccontato, oppure come dicevamo prima anche con il suo uso. Grazie a Ioanna Damasco per essere stata con noi, alla prossima.
Grazie, alla prossima.
Il consumautore.
Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco, qual è il tema che hai scelto per questa puntata?
Ciao Maria Luisa, questa puntata la dedichiamo a un libretto di un filosofo che abbiamo spesso ricordato nei nostri dialoghi, Byung-Chul Han, coreano, vive in Germania e scrive molto spesso in modo critico anche sulla nostra società. Questa volta invece vuole lanciare un segnale di speranza. Il libro si chiama Contro la società dell'angoscia, speranza e rivoluzione. E che cosa sostiene? Sostiene che angoscia e libertà si escludono a vicenda e che per una serie, diciamo, di avvenimenti anche geopolitici, siamo sempre più angosciati. Passiamo da una catastrofe a una guerra, insomma, abbiamo il problema di dare un senso, una direzione alla nostra vita. E allora qual è l'antidoto di cui ci parla Byung-Chul Han? È la speranza. La speranza è una condizione umana, prescinde dal presente, è una sorta di tonalità emotiva, no? Lui dice, ed è molto interessante l'ultimo capitolo in cui la speranza viene presentata come una forma di vita, quindi è una possibilità di tenere aperto l'orizzonte, il futuro è, diciamo, energia vitale. Allora mi viene in mente l'intervento che ha fatto Jovanotti, insomma molto apprezzato e molto discusso al Festival di Sanremo, proprio sul tema dell'energia vitale, citando un filosofo, tra l'altro un caro amico scomparso qualche anno fa, è Franco Bolelli, che parla proprio dell'energia del corpo. Ecco, quindi credo che questo possa essere una sorta così di ricetta anche per affrontare in modo diverso la situazione che stiamo vivendo.
Quale ruolo, quali conseguenze comportano angoscia e paura nel mondo dei consumi?
In realtà sono due cose molto diverse, perché l'angoscia, cioè il no future, la mancanza di futuro, blocca anche i consumi perché non ci dà un senso. La paura invece prevede un futuro e quindi spesso i consumi vengono sostenuti proprio, ad esempio, bisogno di sicurezza, di gratificazione. Quindi sono proprio due condizioni, diciamo, sentimentali completamente diverse. Per quello dobbiamo a maggior ragione liberarci dall'angoscia, perché altrimenti i nostri consumi motori rimangono bloccati.
All'estremo c'è la felicità, che però a volte sui social, ad esempio, diventa tossica quando viene esibita e viene simulata. Magari ne parliamo in un'altra puntata, Francesco.
Certamente, perché spesso si crea l'ansia, soprattutto per le giovani generazioni, e anche l'angoscia, e quindi è un tema che va sicuramente affrontato.
Grazie a Francesco Morace, finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.